Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento e tornate a trovarci Giacomo Gabellini. Ciao Giacomo.
Ciao Francesco, buongiorno a tutti.
Giacomo, il congresso americano infine ha sbloccato gli aiuti in favore dell'Ucraina e pare siano arrivati anche i famosi missili a lungo raggio, quelli che in una prima fase non venivano consegnati all'esercito di Kiev per paura di attacchi nel territorio russo. Evidentemente adesso queste paure sono finite. Cosa comporta questa decisione?
Ma dal mio punto di vista comporta ben poco, anche perché se si guardano la composizione di questi fondi, specialmente quelli destinati all'Ucraina, che sono il grosso del pacchetto di aiuti, ricordiamo 61 miliardi grosso modo destinati all'Ucraina, 26 a Israele e 8 miliardi all'area dell'Asia Pacifico, insomma, quindi c'è una bella sproporzione. Ma la composizione, come dicevo, dei fondi destinati all'Ucraina servono soprattutto a ricostituire le scorte militari statunitensi che sono state pesantemente intaccate dalle consegne di materiale bellico che sono state effettuate nel corso dei mesi, insomma. E quindi gli Stati Uniti in buona sostanza sono in grado di, allo stato attuale, di fornire ben poco all'Ucraina, ma mettono in conto di incrementare la propria capacità industriale per porre l'Ucraina nelle condizioni di reggere l'urto russo, non si sa di preciso fra quanto tempo. Ed è interessante notare come nei briefing del Pentagono, dei dati, non emergano mai le consegne precise di materiale militare e i tempi entro quanto dovrebbero arrivare. Questo è un dato piuttosto interessante. Quindi una parte più che preponderante di questi fondi non usciranno affatto dai confini statunitensi. È una politica nel paese che continua a dichiararsi patria dello stato minimo, insomma. Noi vediamo che invece l'intervento pubblico è ancora cruciale nel rilanciare l'economia, e questa è politica industriale spacciata per difesa militare dell'Ucraina. Stati Uniti quindi cercano di investire, di erogare denaro al complesso militare industriale per convincerlo che la situazione non è provvisoria, che quindi la produzione sarà strutturale perché la richiesta continuerà ad aumentare nel corso dei mesi, e quindi mettere in piedi un sistema produttivo all'altezza di questa richiesta, insomma. Più o meno il discorso è questo. Quanto ciò possa influire diciamo, sul campo di battaglia, dal mio punto di vista, l'impatto sarà ridotto o ridottissimo, perché in fin dei conti la principale carenza dell'Ucraina non riguarda tanto le armi, che pure è una carenza indubbiamente rilevante, specialmente per quanto concerne le difese antiaeree, quanto di uomini. L'Ucraina fatica a reclutare personale sufficiente da inviare sul campo di battaglia, e abbiamo visto che sta addirittura stringendo degli accordi, per esempio con la Lituania o con la Polonia, per favorire il rimpatrio diciamo, dei rifugiati ucraini che sono in età arruolabile. Naturalmente ci vuole tempo per trasformare queste persone in soldati, ci vuole addestramento, formazione, eccetera. E soprattutto adesso viene a mancare la motivazione. Si parla di migliaia e migliaia di diserzioni, perché naturalmente nella percezione di molti l'esito del conflitto è abbastanza segnato, e invertire la piega che hanno preso gli eventi sul campo di battaglia è molto difficile. E anche la consegna degli ATACMS, che sono missili a lungo raggio, se si pensa, sì, potranno al limite essere impiegati per colpire il territorio russo, ma sul campo di battaglia la situazione non viene modificata affatto. Se lo stesso Zelensky tempo fa lamentava il fatto che le difese antiaeree erano praticamente esaurite, soprattutto la Russia aveva elaborato un escamotage molto ingegnoso che permetteva di trasformare le dump bomb, le cosiddette bombe stupide, che sono le bombe che vengono sganciate e cadono verticalmente, che sono abbastanza facilmente individuabili e bersagliabili dai sistemi antiaerei, in bombe plananti. Cioè sono installate una serie di alette che permettono a queste bombe di essere lanciate a 40-50 km di distanza dall'obiettivo e seguire una traiettoria particolare. E questo sistema le rende molto difficilmente identificabili da parte dei sistemi antiaerei, e quindi provocano dei danni molto, molto ingenti, sia in termini di vite che di materiale. E poi voglio evidenziare che la Russia ha cominciato ad aprile a bersagliare degli obiettivi che nelle altre fasi del conflitto erano stati risparmiati. Prima si colpiva fondamentalmente delle sottostazioni, infrastrutture a doppio uso, civile e militare, ma diciamo, di rilevanza relativa. Adesso sta cominciando a colpire infrastrutture critiche in maniera pesantissima, come centrali per la produzione di energia elettrica. Si parla che il 40% del sistema di produzione e di generazione dell'energia elettrica ucraino sia stato o gravemente danneggiato o messo completamente fuori uso. Quindi ci sono, questo intacca la capacità della società ucraina, dello Stato ucraino di continuare a resistere. Quindi, dal mio punto di vista, la Russia sta portando avanti un progetto di, l'ho detto più volte, demolizione controllata della statualità ucraina, perché d'altro canto non sembra che ci siano segnali dal fronte nemico di resa o comunque di cercare di non si stanno manifestando intenzioni di voler trovare un accordo. E poi, anche se si dovesse trovato un accordo, vorrei vedere quali garanzie di sicurezza potrebbero essere date alla Russia alla luce dei precedenti. Ricordiamo gli accordi di Minsk, che sono stati violati, addirittura secondo Hollande, la Merkel e Poroshenko, furono firmati in malafede sostanzialmente dall'Ucraina, perché servivano soltanto a dare a Kiev il tempo di armarsi e di preparare un esercito in grado di riconquistare militarmente le regioni secessioniste del Donbass. Questa era una violazione conclamata degli accordi di Minsk. Poi è stato il turno del marzo-aprile 2022, quando dopo poche settimane che la Russia aveva invaso l'Ucraina, si erano stati avviati dei colloqui, dei negoziati, dapprima in Bielorussia, Gomel, e successivamente a Istanbul, in Turchia, e fu una fonte all'interna del Ministero degli Esteri turco che dichiarò a Reuters che siamo vicini ad un accordo. E da allora ci sono state diverse conferme a questa ricostruzione. Ne ha parlato il cancelliere Gerhard Schröder, ne ha parlato Putin, ne ha parlato uno dei negoziatori dell'accordo, che è Davide Arakamiya, membro del Partito Servitore del Popolo, che è lo stesso di Zelensky. Adesso ne ha parlato anche Foreign Affairs in un articolo in cui si diceva sostanzialmente che quell'accordo è stato sabotato attraverso la figura di Boris Johnson, che si recò a Kiev per imporre all'Ucraina di venir meno agli impegni presi. Quindi, alla luce di tutti questi precedenti, credo che sia difficile che la Russia possa riporre fiducia nelle controparti occidentali. Quindi, questo induce a ritenere che Mosca proseguirà il suo progetto di disintegrazione della statualità ucraina. Quindi credo che continuerà a picchiare duro, soprattutto in quelle infrastrutture, come dicevo, che prima sono che per un certo momento erano state risparmiate e adesso invece vengono colpite. E devo dire che mi ha lasciato abbastanza perplesso, per non dire altro, la scena della Camera dei rappresentanti statunitense, che alla lettura dell'esito del voto circa il pacchetto di aiuti che era stato approvato, un numero abbastanza elevato di congressisti, di rappresentanti alla Camera, agitò bandiere ucraine proprio all'interno dell'edificio, che è una cosa abbastanza, anche direi, quasi ripugnante, se si pensa che un personaggio come Ian Bremmer, quindi non certo un capo dell'Eurasia Group, un think tank molto influente, ultraatlantista, ha parlato in una conferenza di Monaco recentemente del fatto che la divisione dell'Ucraina è un esito ingiusto ma inevitabile. Quindi, che l'Ucraina non possa riconquistare i territori, ormai lo riconoscono tutti, e il fatto di prolungare questo stato di agonia mi sembra che rappresenti proprio, emblemizzi chiaramente l'atteggiamento degli Stati Uniti, che intendono combattere la Russia fino all'ultimo ucraino, e poi magari sarebbe anche il turno degli altri europei, quindi all'ultimo lituano, all'ultimo estone, all'ultimo lettone, all'ultimo polacco, e via discorrendo. Quindi, come ti dicevo, credo che da un punto di vista meramente militare, sul campo di battaglia, questo piano di aiuti cambierà ben poco.
Ecco, ma questi missili possono essere usati per colpire il territorio russo? Ecco, già abbiamo assistito a una serie di aggressioni contro i civili a Belgorod, completate, diciamo, dall'esercito ucraino senza finalità militari. Fino ad oggi la Russia ha fatto finta di non capire che si tratta, diciamo, di aggressioni dirette della NATO sul territorio della Russia per non provocare la Terza Guerra Mondiale, ma nel caso in cui un missile di questi dovesse raggiungere, diciamo, il cuore di una città russa, ecco, potrebbero ancora continuare a fare finta di essere solo in guerra con l'Ucraina. Ecco, secondo te, qual è il limite che i russi non possono superare?
Io credo che sì, che un attacco con un missile a lungo raggio presso una città come Belgorod, per esempio, potrebbe essere diciamo, un'azione a cui i russi risponderebbero in maniera devastante, incrementando ulteriormente il tenore dell'offensiva e soprattutto cominciando anche a, non so, prendere qualcuno, mi ricordo per esempio una domanda che fu formulata da un membro a Putin direttamente. Da un membro delle forze armate russe che gli chiedeva conto del fatto che, cioè, qualora l'Ucraina dovesse ricevere gli F-16 e facesse decollare i propri F-16 da aeroporti collocati all'interno dei paesi della NATO, la Russia come reagirebbe? Putin dichiarò chiaramente che se quegli aerei che decollano da quegli aeroporti avessero poi colpito forze russe, la Russia li avrebbe ritenuti obiettivi legittimi. Dentro o fuori dalla NATO, cioè il discorso è se queste strutture si trovano in Polonia e vengono usate per colpire direttamente il territorio russo o le forze armate russe, la Russia le tiene obiettivi legittimi. Quindi già la linea rossa è stata tracciata chiaramente, il messaggio secondo me è stato recepito. Qualora dovessero essere impiegati questi missili per colpire il territorio russo, non so cosa si potrebbe innescare a quel punto. Il gioco è sicuramente pericoloso. Ricordo a questo riguardo diciamo, quella intercettazione pervenuta non si sa per via traverse a Russia Today, in cui si sentivano svariati membri dell'aeronautica militare dell'esercito tedeschi che parlavano tra di loro attraverso una videoconferenza e discutevano della fornitura dei missili Taurus all'Ucraina e si cercavano di capire un modo di individuare un escamotage per indurre, spingere il cancelliere Scholz a far venir meno il veto che aveva posto su questa fornitura, insomma. E discutevano anche di come potrebbero essere impiegati questi Taurus. Per esempio, potrebbe essere colpito il ponte di Kerch, che è un obiettivo, una fissazione degli ucraini, non tanto per il suo rilievo militare, quanto per la sua importanza simbolica. È il ponte che congiunge la Crimea con la terraferma russa. Quindi anche da un punto di vista politico ha un significato piuttosto chiaro. E il punto è che il fatto che il contenuto di questa discussione sia stato pubblicato urbi e torbi dal principale canale televisivo russo, diciamo che ha funto, secondo me, da avvisaglia agli occidentali. Cioè, se qualcosa dovesse accadere al ponte di Kerch, e dovessero essere impiegati questi missili Taurus che questi gentiluomini pianificavano di costringere Scholz a inviare, beh, la Russia chiaramente avrebbe reagito e avrebbe reagito anche, diciamo, sulla scia dell'indignazione popolare, perché adesso tutta la popolazione russa ha saputo cosa si diceva all'interno dell'esercito tedesco. Qui si viene a rideterminare una situazione sostanzialmente analoga. Di fatto gli ATACMS hanno un po' la Non sono i primi missili che sono stati forniti all'Ucraina che Kiev potrebbe impiegare per colpire il territorio russo. Ricordiamo gli Storm Shadow, ad esempio. E sempre in quella intercettazione venne fuori il segreto di Pulcinella, cioè il fatto che gli Storm Shadow sono per esempio missili di fabbricazione britannica che per essere utilizzati, impiegati in sistemi di puntamento, eccetera, necessitano di personale militare britannico sul campo. E quindi ciò direttamente in Ucraina. Centinaia di addestratori, istruttori, personale delle forze armate britanniche, più o meno, in veste più o meno ufficiale, che è lì per quantomeno indirizzare il personale ucraino a utilizzare questi strumenti. C'è notizia in questi giorni, non si è capito bene se si è confermato o meno, che la Francia avrebbe inviato circa 2.000 militari, non si sa bene anche qui chi a fare cosa e di quale compagnia, che ruolo rivestano all'interno delle forze armate francesi, ma che abbia inviato 2.000 militari in Ucraina, nella zona di Odessa, per esempio. Quello forse è un gesto più che altro politico, nel senso che cercare di far capire alla Russia che Odessa è off limits. Cioè un attacco a Odessa significherebbe anche prendere di mira il personale militare francese, eccetera, eccetera, eccetera. Questi evidentemente sperano che i russi si spaventino da queste prese di posizione, ma non credo che sia proprio il caso. Credo che la Russia andrà avanti con la propria campagna E naturalmente la conquista, per esempio, di Odessa rappresenta un obiettivo molto, molto ambizioso e soprattutto adesso è ben difesa, è stata, diciamo, fortificata in maniera meticolosa dalle forze armate ucraine. Quindi, se dovesse verificarsi questo assalto, la Russia dovrà prepararsi adeguatamente per muoverlo. Fatto sta che nel caso in cui Odessa dovesse cadere, sotto il controllo russo, l'Ucraina perderebbe l'unico sbocco rimasto al mare. E a quel punto quel che rimane dello Stato ucraino è una sorta di entità assolutamente disfunzionale, costretta gioco forza dalla geografia ad avere rapporti collaborativi con la Russia per poter sopravvivere. Quindi credo che si andrà un po' verso questo tipo di scenario.
Senti, Giacomo, intanto la Polonia di Tusk afferma di voler ospitare armi nucleari. Come risposta pare che i russi dislocheranno in Bielorussia una serie di testate nucleari. Insomma, si gioca col fuoco.
Sì, si gioca col fuoco, decisamente. La Polonia ormai è da molto tempo che è impegnata in questa battaglia politica. Ricordo che già all'epoca di Trump fece delle pressioni fortissime affinché, per convincere Washington a installare una base militare dotata di armi nucleari direttamente in territorio polacco. Volevano chiamare addirittura Fort Trump, cioè, questo la dice lunga anche proprio sull'intelligenza di questi personaggi. Ma il punto sì è che c'è ormai una NATO a trazione, potremmo definirla scandinavo-baltica, che ha tutta l'intenzione di chiudere definitivamente i conti con la Russia. Questi paesi ritengono che finché la Russia continuerà a esistere nella sua dimensione geopolitica e nella sua forza militare attuale, la loro sicurezza verrà sempre messa in discussione. E quindi ambiscono in tutta evidenza a trascinare l'intera Alleanza Atlantica in un conflitto apocalittico, verrebbe da dirmi, con la Federazione Russa, nella speranza che nessuno ricorra all'utilizzo delle armi atomiche. Ma io credo che invece, se dovesse arrivarci a questo scenario, dovesse acquisire con concretezza, l'uso delle armi atomiche sarà inesorabile, inevitabile, è naturale che qualora tutta l'Alleanza Atlantica dovesse o cercare di invadere la Russia o comunque penetrare stivali sul terreno direttamente, ufficialmente, con i propri uomini, proprie divise sul territorio dell'Ucraina, è difficile immaginare un esito diverso. E questi personaggi, cioè questi paesi, stanno facendo un po' quello che Israele sta cercando di fare con gli Stati Uniti, cioè cercano di creare le condizioni per un conflitto che trascini gioco forza gli Stati Uniti in loro soccorso. Il problema è che secondo me non hanno ben compreso che gli Stati Uniti fino adesso hanno sempre sottolineato una cosa, il fatto che l'Ucraina dal loro punto di vista è un ottimo investimento. Io non sono di questo parere, però questa è invece la loro versione. Mi ha parlato per esempio l'ex candidato alla presidenza repubblicana Mitt Romney, quando ha detto che noi sostanzialmente stiamo investendo nell'Ucraina per reindustrializzare, ricostruire la nostra base industriale in patria, fondamentalmente, senza perdere un solo americano, perché la carne da cannone, i soldati li mette in campo l'Ucraina. E noi vediamo, per esempio, un personaggio abbastanza noto come Edward Luttwak, che da mesi va pontificando in tutte le televisioni italiane che gli stati europei dovrebbero cioè lasciare campo libero a quanti vogliono arruolarsi nell'esercito, nelle forze armate ucraine per andare a sostegno dell'Ucraina. Ed esorta anche i paesi europei a fare di più. È interessante, lui si rivolge ai paesi europei. E adesso c'è stato un articolo su Foreign Policy, proprio qualche giorno fa, in cui si sostiene che l'Unione Europea e non la NATO dovrebbero entrare in territorio ucraino. Questa è una distinzione molto, molto interessante. Cioè, gli Stati Uniti, in buona sostanza, vogliono ripetere, hanno l'intenzione, l'ambizione, l'interesse, del resto abbastanza conclamato, di ripetere l'operazione sostituendo l'Ucraina di volta in volta con un altro paese. Quindi prima magari l'Ucraina, poi la Polonia, poi l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, eccetera, fino all'ultimo europeo. Se l'obiettivo è quello di indebolire la Russia, privarla della sua dimensione imperiale, renderla militarmente quasi insignificante, dal loro punto di vista il gioco vale la candela. Del resto ci sono buona parte dei paesi europei, membri della NATO che ambiscono a questo scenario, proprio anelano, bramano perché si arrivi a tutto ciò. È interessante notare da questo punto di vista che non sono i militari a parlare in questo termine, al di fuori dei britannici, che loro ragionano esattamente come gli statunitensi, secondo me. Sono gli europei continentali a dover sbrigare la pratica. Sono i politici di questi paesi, i leader polacchi, per esempio, a usare questa retorica e a parlare in termini così duri nei confronti della Russia, ma non i militari, che probabilmente, anzi sicuramente, hanno una maggiore contezza della posta in gioco, di cosa si rischia e del fatto che, questo l'ha detto addirittura un alto ufficiale dell'esercito polacco, del fatto che le forze armate russe sono temprate come nessun'altra da un conflitto che per intensità trova pari solo con la guerra di Corea. Cioè, un conflitto di altissima intensità che allo stato attuale è servito da palestra alle forze armate russe. Gli altri eserciti non hanno beneficiato di un livello, di una capacità di formare, di un teatro di formazione altrettanto valido. E quindi, se l'obiettivo era quello, per il momento perlomeno, di indebolire la Russia, noi vediamo che la Russia oggi è molto più forte di quanto non fosse nel 2022. Questo è un dato di fatto oggettivo, sia dal punto di vista di peso politico internazionale, di prestigio. Stiamo vedendo, per esempio, che la Russia sta. Noi siamo molto attratti, giustamente, da quello che accade in Ucraina, ma trascuriamo altre aree per noi addirittura più rilevanti, come il Mediterraneo. Noi vediamo, per esempio, che la Russia sta rafforzando la propria presenza in Libia, ha accordi di sicurezza già stipulati con, per esempio, il Mali e il Burkina Faso. Recentissimamente il Niger, la giunta militare che a luglio del 2023 ha rovesciato il governo filo-francese, ha non solo cacciato i francesi, ambasciatore, personale militare francese dal paese, ma recentemente ha addirittura dato il ben servito agli americani. Gli americani prestano ad andarsene, in Niger rimarrebbero soltanto una base italiana e una forza russa, perché il Niger nel frattempo ha firmato accordi di sicurezza con Mosca. Quindi nella zona del Sahel e del Mediterraneo la presenza russa va rafforzandosi, e noi vediamo che anche al di sotto della zona sahariana, paesi come la Repubblica Centrafricana, per esempio, hanno forti interessi con la Russia. Quindi il prestigio di Mosca in giro per il mondo è indubbiamente accresciuto, mentre invece assistiamo parallelamente a una serie di, come ho detto, la presenza francese è ridotta ai minimi termini in Africa, quello che Parigi considerava il proprio cortile di casa. E quindi, insomma, c'è un Occidente che arranca, fatica a ottenere dal resto del mondo quell'allineamento che fino a ieri aveva sempre ottenuto, diciamo, senza dover pagare dei prezzo economico-politico militare troppo alto. Adesso vediamo, per esempio, che buona parte dei paesi del Golfo Persico semplicemente non seguono i dettami statunitensi, agiscono un po' come nel loro interesse. Abbiamo visto Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti che non aderiscono alle sanzioni, addirittura fungono assieme alla Turchia, altro paese, diciamo, è membro della NATO dal 1952, quindi che fungono da poli utili per le triangolazioni del commercio da e verso la Russia. Quindi, insomma, dal mio punto di vista, la partita per il momento volge da una molteplicità di punti di vista a favore di Mosca.
Giacomo, prima parlavi della Francia, forse l'ostilità crescente dei francesi contro i russi dipende anche dai cambiamenti geopolitici nel continente nero, dove l'influenza di Parigi sta scemando proprio a vantaggio di Mosca. Tempo fa, in un'intervista, alcuni alti responsabili della diplomazia russa dissero chiaramente: se un contingente francese venisse a combattere ufficialmente in Ucraina, verrebbero fatti fuori tutti senza tanto ritegno. Ecco, insomma, succederà questo? Tu hai notizie certe della presenza di un contingente francese già presente ad Odessa? E nel caso hanno notizie che, nel caso fosse vero, evidentemente sono andati lì perché sanno che i russi vogliono chiudere l'accesso al mare all'Ucraina, forse in tempi abbastanza rapidi. Ecco, cos'è sicuro, cos'è probabile, cos'è possibile in mezzo alle cose che ci siamo detti?
È difficile districarsi nel mare di propaganda in cui siamo immersi, per cui io notizie certe, incontestabili, non ne ho. Per Però c'è una voce che si, diciamo, che sento da tempo e da una molteplicità di fonti, che i francesi avrebbero concretamente inviato 2.000 soldati. Qualcuno addirittura ritiene che siano già stati colpiti, almeno una parte di essi, dai russi, ma non so se questo è vero o è pura propaganda. Di certo, io ero già dall'inizio incline a non derubricare a mera, diciamo, campagna elettorale le sparate di Macron. Cioè, c'era indubbiamente una logica di questo genere. Macron ha la popolarità letteralmente ai minimi storici e cerca di rilanciare la propria immagine, la propria figura, eccetera. D'altro canto, mi viene da ritenere che però qualcosa, diciamo, dal suo punto di vista, il calcolo politico che Macron può aver formulato può consistere in una sorta di rischio calcolato. Cioè, tu invii un piccolo gruppo di soldati francesi in territorio ucraino, che da un punto di vista militare è assolutamente insignificante. 2.000 soldati francesi, che ci siano o non ci siano, non cambia assolutamente nulla. Cambia l'interpretazione, cioè da un punto di vista militare non cambia nulla, ma dal punto di vista politico è un segnale abbastanza chiaro. Cioè, a quel punto dovete assumere voi russi la responsabilità di aver colpito direttamente un contingente francese. Quindi da lì non si sa, diciamo, sta a voi. Potreste innescare una reazione a catena gravida di esiti imprevedibili. Quindi è un gioco a rilancio, fondamentalmente. È un gioco a rilancio che purtroppo è in linea con quanto stanno compiendo i paesi baltici, la Polonia, eccetera. Noi vediamo paesi come l'Italia e la Germania, che sono sempre più stretti. La Germania, per esempio, ha una struttura economica che è uscita letteralmente a pezzi dal rimodellamento dello scenario stimolato dal conflitto russo-ucraino. Vediamo l'industria, la produzione industriale che crolla di mese in mese. Vediamo, per esempio, che le grandi industrie. Le aziende manifatturiere tedesche, che avevano già pianificato dei programmi di espansione dei propri investimenti in Europa, ricalcolare tutto e invece accrescere mi pare che nel 2023 l'ammontare di capitali accantonati per operazioni negli Stati Uniti da parte delle aziende tedesche equivaleva a circa 8 miliardi di dollari. Quest'anno già siamo a 15,6, mi sembra, una cosa del genere. Quindi ci sono aziende che cancellano piani già predisposti in Europa per invece cercare di spostare la produzione negli Stati Uniti e beneficiare di leggi come l'Inflation Reduction Act, che prevedono l'erogazione di sconti fiscali e sussidi pubblici alle aziende europee che rilocalizzino la propria produzione sul territorio statunitense, e dove peraltro c'è un prezzo del gas naturale che mi pare pari a qualcosa come un sesto di quello vigente in Europa. E l'Italia, che è un paese saldamente integrato nella catena del valore tedesca, chiaramente rischia di fare la stessa fine, perché al crollo del polo manifatturiero principale corrisponde un'analoga caduta di tutti gli altri satelliti, insomma, e l'Italia purtroppo è tra questi. Quindi noi vediamo che questi paesi della cosiddetta vecchia Europa sono sempre più stritolati tra gli Stati Uniti da un lato e i paesi baltici e Polonia e Scandinavi dall'altro, che li chiudono in una, diciamo, una deriva oltranzista che è profondamente lesiva per i nostri interessi di lungo periodo, soprattutto. E quello dicevo, lo stato comatoso in cui versa l'economia russa e l'economia, scusate, tedesca, è il risultato diretto, più o meno diretto, ma secondo me è proprio diretto, della recisione dell'artera energetica che per decenni ha garantito alla Germania gas e petrolio russi a basso costo, e su cui poi Berlino ha costruito tutta la sua strategia mercantilista basata sulle esportazioni. Quindi credo che lo scenario stia volgendo verso nettamente a sfavore dei paesi che significativamente fanno parte della NATO dal primo giorno. In aprile 1949 nasce la NATO, l'Italia e Germania sono tra i paesi fondatori. Questi nuovi arrivati, come per esempio la Finlandia, o per arrivare a poco prima, la Polonia è entrata nel 99, i Baltici sono entrati nel 2004, sono questi i paesi che stanno dettando la politica estera dell'Unione Europea per tramite della NATO. E quindi, insomma, questo credo contribuisca a spiegare anche le prese di posizione di un personaggio come Ursula von der Leyen, che in qualità di Presidente della Commissione europea continua a parlare di trasformare l'Europa in un polo produttivo in grado di sfornare armi come vaccini, insomma, un discorso di questo genere, e quindi che mette insieme un complesso militare industriale autonomo per realizzare il quale devono essere accettati anche dei sacrifici pesanti fino a qualche mese fa assolutamente inconcepibili, perché qui chiaramente in gioco se l'obiettivo, come dice la Merkel, scusate, come dice la von der Leyen, come dicono tanti altri personaggi, è quello di neutralizzare il nemico strategico che è identificato con la Federazione Russa, ogni sacrificio vale, gioco vale la candela, insomma. E quindi tutto questo può, per esempio, può provocare la disarticolazione di quello che rimane del welfare, del sistema sanitario, pensionistico che abbiamo nei paesi dell'Europa occidentale, perché se dobbiamo dare tutto, investire tutto ciò che abbiamo in spese militari per contrastare la Russia, c'è poco da fare.
Tanto Blinken è andato in Cina e ha detto chiaramente a Xi Jinping di mollare i russi per evitare problemi peggiori. Ecco, una minaccia esplicita. Ecco, secondo te i cinesi si faranno paurire dalle minacce di Blinken?
I cinesi non hanno mosso un ciglio, fondamentalmente, e non lo faranno assolutamente. Figuriamoci se un paese come la Cina si fa dettare da Blinken cosa deve o non deve fare. E peraltro questo è esattamente l'atteggiamento che secondo me sta portando l'Occidente a perdere posizioni in tutto il mondo. Cioè non comprendere che il mondo è cambiato, che la supremazia incontrastata occidentale è un ricordo e che quindi occorre un adattamento al nuovo scenario che si è venuto a determinare. Per effetto dell'ascesa di una serie di potenze e il declino relativo degli Stati Uniti. E quando chiaramente declina, si deteriora la posizione del centro di gravità di un sistema, viene a venir meno, comincia a intaccarsi, a ridursi anche la sua capacità di regolare l'intero sistema. Quindi vediamo per l'appunto tutta questa conflittualità internazionale che va montando, è un sintomo piuttosto chiaro del fatto che l'ordine per come lo conoscevamo non funziona più. E quindi gli adattamenti, se non si ottengono per via diplomatica, politica, si ottengono per via militare. Questo è un dato di fatto incontestabile. E se noi pensiamo, per esempio, che solo pochi anni fa gli Emirati Arabi Uniti, per esempio, erano interessati ad acquistare una partita di F-35 statunitense, gli Stati Uniti dissero: sì, noi ve li vendiamo a patto, però che voi rescindiate l'accordo che avete siglato con Huawei per la costruzione della rete 5G negli Emirati Arabi Uniti. Risposta degli Emirati Arabi Uniti è stata: tenetevi i vostri F-35, perché gli Emirati Arabi Uniti prendono le proprie decisioni in totale indipendenza, quindi tenetevi i vostri F-35, noi continuiamo a costruire la nostra rete 5G con Huawei e allo stesso tempo invece ci rivolgiamo ai francesi e compriamo 80 caccia Rafale in sostituzione degli F-35 che voi non volete darci. Ecco, se gli Emirati Arabi Uniti, che sono un paese dal peso specifico indubbiamente enormemente inferiore rispetto alla Cina, sono arrivate a tanto. Se il Niger riesce a cacciare la presenza statunitense dal proprio territorio, io mi chiedo come si possa ritenere che la Repubblica Popolare Cinese si pieghi a quello che viene presentato come un diktat sostanzialmente, che poi non si capisce bene, cioè gli Stati Uniti forniscono supporto militare 60 miliardi all'Ucraina, 26 a Israele, 8 a Taiwan, anche qui no? Anche adesso, cioè, tu stai chiedendo alla Cina di praticamente rompere l'alleanza, sì, l'intesa strategica che ormai la lega alla Federazione Russa, il giorno stesso in cui approvi la fornitura di 8 miliardi di dollari di armi a Taiwan. C'è proprio anche una mancanza proprio di senso dell'opportunità, vedono questi personaggi vedono la politica come un gioco a somma zero in cui noi dobbiamo per forza vincere su tutta la linea e gli altri subire le nostre decisioni. Gli altri non si adeguano più a questa logica. Ormai sono solo gli europei sono rimasti a piegarsi a un contesto di questo genere. Per cui credo che l'uscita di Blinken sarà un buco nell'acqua, che peraltro fa seguito alle dichiarazioni che Janet Yellen, segretario del Tesoro, aveva formulato qualche settimana fa durante una sua visita a Pechino, che aveva, nel corso della quale aveva accusato la Repubblica Popolare Cinese di avere un eccesso, una sovraccapacità produttiva, figuriamoci, cioè di avere investito talmente tanto in produzione da non avere perché praticamente il suo surplus produttivo non è in grado di essere assorbito, vista la sua mole, dal mercato interno, e questo porta la Cina a venderlo nei mercati mondiali. E questo distorce la dinamica dei prezzi e quindi alla fine va a detrimento dei lavoratori statunitensi. La realtà è che la Cina ha beneficiato dell'apertura dell'Occidente il placet che l'Occidente ha dato, e gli Stati Uniti in primis, all'integrazione della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il fatto di aver accolto tutte le multinazionali occidentali trasferiteci in Cina, attratte dai bassi salari, diciamo, dall'inquadramento militare della forza lavoro, ma questo la Cina se ne è servita per rafforzare la propria posizione e diventare competitiva in tutti i settori ad alto ed altissimo valore aggiunto. E se gli Stati Uniti non riescono a stare al passo con le stesse regole che loro si sono dati, devono semplicemente guardarsi allo specchio anziché attaccare la Cina. Questo è quello un po' che la leadership di Pechino ha detto apertis verbis agli statunitensi. Per cui io ritengo altamente improbabile che la Cina molli la Russia per cercare un accomodamento con gli Stati Uniti, che continuano peraltro a trasformare Taiwan in una sorta di portaerei statunitense a 90 km dalle coste cinesi.
Ti faccio un'ultima domanda, Giacomo, che riguarda la situazione tra Iran e Israele. Siamo stati a un passo da confronto diretto nei giorni scorsi, adesso la situazione sembra essersi almeno in superficie calmata. È stabile o è parziale questo compromesso?
Credo che sia parziale e provvisorio, come tutto nell'area del Medio Oriente, come qualsiasi cosa riguardi Israele. Io credo che ci sono state varie storie riguardo alla controritorsione che Israele avrebbe sferrato sull'Iran. Pepe Escobar ha scritto delle cose su cui sono fortemente perplesso, ma non so se è il caso di parlarne. Ma comunque il fatto è che, se dal mio punto di vista, Israele, quello che ha avvertito è uno smacco, perché per la prima volta è stato preso di mira il suo territorio. Direttamente dall'Iran, e per debellare quel genere di azione ci è voluto l'impegno congiunto diciamo, di tutta la rete militare statunitense nell'area per neutralizzare un attacco che era stato largamente preannunciato e che praticamente l'Iran aveva notificato sarebbe avvenuto agli Stati Uniti per tramite della Turchia, con qualche giorno di anticipo. Quindi, insomma, ci sono voluti circa da 1,5 miliardi a 3 miliardi di dollari di equipaggiamento per neutralizzare i vettori, i droni, i missili balistici iraniani. E peraltro il quotidiano israeliano Mariv ha detto che in realtà non il 99% di questi vettori, come sosteneva i vertici dell'esercito israeliano, ma l'84% sarebbero stati intercettati. Non è esattamente la stessa cosa. E l'Iran ha investito in tutta questa operazione poche decine di milioni di dollari, perché ha inviato sostanzialmente, non dico i ferri vecchi, ma dei droni e dei missili datati comunque, che avevano una certa. Non ha sicuramente sfoderato i pezzi pregiati del proprio arsenale, di cui dispone, a quanto si dice, in notevolissima quantità. Per cui abbiamo visto poi una cosa, cioè un attacco del genere è destinato a gioco forza a saturare le difese aeree di un paese. E una volta saturate le difese aeree, finiscono semplicemente i proiettili, i sistemi antimissilistici non sono più in grado di far fronte all'attacco. Per cui una seconda ondata di vettori potrebbe rivelarsi particolarmente insidiosa, particolarmente devastante. Israele, ricordiamo, è un paese molto piccolo, è un limbo di territorio tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo, e quindi non ha una profondità strategica. È una proprietà strategica assolutamente nulla, peraltro la popolazione è concentrata in poche città, per lo più collocate sulla costa. Insomma, ha una geografia abbastanza complicata. E per cui credo che per il momento si sia arrivati a un tacito accordo che porti a un parziale disinnesco della tensione. Ma adesso vediamo come andranno le cose nella battaglia di Rafah, che a quanto pare Israele si appresta a sferrare, ma ricordiamo che l'esercito israeliano è impantanato nella striscia di Gaza, con un'immagine internazionale ridotta letteralmente a pezzi, a brandelli, con delle scene che veramente non si vedevano da decenni, cioè il fatto che gli Stati Uniti, si spingano ad arrestare degli studenti perché manifestano, o addirittura dei professori che manifestino pacificamente contro la politica statunitense di supporto incondizionato a Israele, significa due cose. Uno, che l'Israel lobby è più potente che mai, perché una cosa del genere, francamente, mi ha lasciato di stucco. Dall'altro, però, che ormai diciamo, gli interessi della società statunitense con quelli che sta, con la politica che sta portando avanti la classe dirigente sono sempre più incompatibili. C'è ormai un fossato che separa diciamo, questi due soggetti, e questo credo che sia un po' il nocciolo della strategia iraniana, cioè far emergere tutte le contraddizioni in seno all'alleanza strategica che tiene insieme l'Occidente e Israele fondamentalmente, per indurre in qualche maniera, per allentare questo sodalizio che fino adesso ha retto in maniera, diciamo, rigidissima, perché va riconosciuto alla classe dirigente israeliana di aver saputo manipolare in maniera veramente magistrale la politica estera statunitense, in tutto e per tutto. E Netanyahu addirittura si è permesso in questi giorni di dire che quelle proteste che si registrano negli Stati Uniti sono il sintomo di un rinascente antisemitismo. E ormai questa è la solita, quando si ha è l'unica carta rimasta a Israele che se la gioca in maniera sempre più ricorrente, cosa che dimostra la pochezza di argomenti concreti a disposizione per legittimare il proprio operato. Quindi, se le cose dovessero mettersi male nella battaglia di Rafah per Israele, e a quel punto l'obiettivo non potrebbe essere che un nuovo rilancio, tornare ad attaccare l'Iran o le forze iraniane in Siria o in Libano, cercare comunque una provocazione che spinga nuovamente Teheran a reagire in maniera magari eccessiva, magari con qualche morto tra la popolazione civile israeliana, e quello a quel punto legittimerebbe una ritorsione colossale. E in questo gioco, questo secondo me è il calcolo di Netanyahu e dei suoi collaboratori, gli Stati Uniti sarebbero obbligati a intervenire in soccorso di Israele. E in un regolamento di conti che potrebbe avere degli effetti, figuriamoci, la centralità che ha l'Iran nel mercato, non l'Iran, la regione del Medio Oriente nel mercato petrolifero mondiale, potrebbe avere delle ripercussioni assolutamente gigantesche. Ma mi pare di vedere che la classe dirigente israeliana si è disposta a tutto pur di venire a capo di questa situazione, dal mio punto di vista, senza uscita, in cui si è ficcata.
Grazie a Giacomo Gabellini per essere stato con noi. Grazie
Grazie a te, Francesco, buonasera a tutti.
a tutti voi, cari amici di Visione TV. Vi invito ad aiutare Visione TV donando i numeri che la regia manda ora in sovraimpressione tramite bonifico, tramite PayPal oppure abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it. Sono particolarmente fiero del nostro mensile, mensile cartaceo Visione, un altro sguardo sul mondo. È un piccolo gioiello che dobbiamo salvare tutti insieme. Abbonatevi sul nostro sito visioneeditore.it. Il prossimo numero, il numero di maggio, sarà un numero assolutamente da non perdere. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata.